ci collochiamo con questo, siamo nel tempo pasquale, prendiamo un brano che è inserito nel racconto della passione del Signore, ma che è detto in maniera tale che proprio in connessione con il momento successivo del morire del Signore si parla nel Vangelo di Giovanni di compimento, quindi anche liturgicamente si sta dentro molto bene in questo tempo di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E proseguiamo così questo inno agli Efesini di Luca.
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità.
Predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà.
A lode dello splendore della sua grazia, il cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
E Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che lui si era proposto. Per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione, di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, allora questo brano degli Efesini ci ricorda il disegno di Dio compiuto in Gesù Cristo. E in un momento in cui la Chiesa riconosce come meraviglia che questa salvezza è per tutti. E dunque siamo come richiamati a riconoscere esplicitamente il nostro essere coinvolti in questo operare di Dio che compie la promessa fatta ad Abramo, promessa fatta a questo popolo di Israele, ma che è una promessa, una parola di salvezza per tutti e che per tutti si è compiuta in Gesù Cristo. Dunque ci mettiamo a prendere un brano della parola del Signore per restare su questa parola e lasciare che ci parli, sapendo, appunto ricordando che siamo resi partecipi di questo disegno, di questo operare di Dio in Gesù Cristo. Il brano ricorda Maria che al mentre 3, 2 o 3 e Giovanni è ai piedi della croce, nel racconto di Giovanni è appunto inserito lì dove Gesù sta per morire. E i versetti che seguono dicono lo spirare di Gesù il suo e mettere lo spirito. E si parla di compimento, Giovanni parla di compimento in quei pochi versetti che seguono. Dunque siamo nel racconto giovanneo con tutto il discorso già dell'arresto di Gesù, diciamo del giudizio, della condanna, fino alla crocifissione. Ricordiamo anche che prima del racconto della passione, a partire da quando Gesù viene arrestato, diciamo, ci sono alcuni capitoli nel Vangelo di Giovanni che sono già parte di questo racconto in qualche maniera. È la lavanda dei piedi, è il ricordo della realtà di comunione che ci è donata, che è già dono, che chiede di essere vissuta, diciamo al capitolo 15. Ci sono i discorsi di Gesù, i discorsi di Gesù ai suoi, che sono la rassicurazione sul fatto che il disegno di Dio sta per compiersi, come a dire voi vedrete delle cose che non vi aspettate, che magari vi sconvolgono, ma non vi dovete preoccupare, ve lo dico prima, che sarete con me e che vi sarà dato lo Spirito, che capirete meglio, che sarete in grado di comprendere questo mistero che si compie. E poi la preghiera che Gesù fa davanti ai suoi, al Padre, per loro, per la comunione loro, eccetera. Poi il racconto dell'arresto del Signore fino alla crocifissione. Allora qui prendiamo questi pochi versetti, allora li leggo per ricordarli così come sono, e metto qualche parola di commento. Allora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: o senti, vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Mi sembra opportuno tenere uniti questi versetti, non solo le parole a Maria e a Giovanni, ma anche il modo in cui è detto il morire di Gesù. Allora Giovanni, soltanto lui tra gli evangelisti, ricorda che lì ai piedi della croce ci sono Maria sua madre e altre due o tre donne. modo in cui il testo dice questa presenza è il modo in cui si dice la presenza, come dire, letteralmente di chi sta in piedi, non una presenza accasciata, viene sottolineata la sofferenza, anche se ovviamente è detta, ma in maniera indiretta, si dice un essere presente. Questo direttamente detto della madre di Gesù. Alla fine è detta Maria di Magdala, c'è Maria, madre di Cleopa, e mi sembra che rimanga ancora la incertezza su chi sia la sorella di sua madre. A me piace pensare che è la madre dei figli di Zebedeo, però letteralmente potrebbe essere questo inciso, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e dunque sarebbero tre anziché quattro. Ma va bene, questi sono dettagli. La madre è lì presente. E poi, quasi come indirettamente, troviamo che accanto a Maria, la madre di Gesù, c'è anche Giovanni, il discepolo che gli amava. E questo momento, questi versetti, sono ricordati proprio per parlare di Maria e di Giovanni. O forse più esattamente, l'Evangelista vuole parlarci di Gesù e di Maria e di Giovanni. Ci parla cioè di Gesù e delle persone che hanno avuto con lui una relazione di vicinanza in maniera diversa. Vorrei ricordare innanzitutto il contenuto, per così dire, delle parole di Gesù a sua madre e a Giovanni, e a, sì, al discepolo Giovanni. Maria è la madre, e a lei Gesù dice: ecco, come è il tuo sguardo verso di me, sia il tuo sguardo verso questo mio discepolo. Mi viene in mente che spesso ci siamo sentiti dire: si tratta di vedere Gesù nel volto del povero, per esempio. In un certo senso questo sembrerebbe rispondere a questa consegna fatta alla madre di Gesù. Vedi me in Giovanni, nel discepolo. Forse non è esattamente o soltanto questo, perché dire guarda, questo è il mio discepolo, quindi mi sta a cuore. Quindi tu abbi attenzione a lui, così come hai avuto attenzione a me. Guarda questo mio discepolo come hai guardato, come guardi a me. Questo vuol dire, adesso non vorrei giocare sui termini, ma tentare di suggerire qualche attenzione. Quando io dico che nel volto del povero devo vedere Gesù, al rischio di dire qualche cosa che, sentito da altri, magari, forse anche pensato da me, ma sentito da altri, significa: tu vedi che quello è un povero, fa niente, fa finta di vedere Gesù. Sto esagerando un poco, ma per dire che la formula vedere Gesù nel volto dell'altro, il povero o chiunque altro, arrischia di farci saltare il prossimo. Gesù dice a Maria: guarda a Giovanni, non dice guarda a me chiudendo gli occhi quando sei davanti a Giovanni. Ecco tuo figlio, cioè lui però. Non guardare a lui facendo finta di vedere me, ma guarda a lui e guardalo come figlio tuo. Dunque sono le relazioni di Gesù al discepolo, insieme alla relazione di Gesù alla madre, e una parola a lei, indicando allora come lei è chiamata adesso a vivere la relazione a Gesù e la relazione al discepolo di Gesù. Come dicendo: non ti puoi più prendere cura di me adesso, però puoi prenderti cura di lui. Quello che io sono per te è ciò che può animare il tuo sguardo a lui, mio discepolo. C'è certamente una indicazione come di un coinvolgimento nella presenza di Gesù, attuale e futura, perché è una consegna che viene fatta, un coinvolgimento nella presenza di Gesù, sia per Maria, la madre di lui, sia per il discepolo. La sua presenza, la sua relazione con ciascuno di loro, e ciò che viene così indicato deve regolare la relazione tra di loro. Le relazioni che Gesù ha vissuto, dunque, che Gesù vive, e certo noi propriamente non siamo una relazione con Gesù così come sua madre ha avuto la relazione con lui. Siamo piuttosto come coloro che hanno la relazione del discepolo di Gesù. Quindi in qualche maniera la parola al discepolo è quella che ci riguarda più direttamente. È una distinzione per dire elementi complementari, però c'è una sottolineatura da porre. Al discepolo dice: ecco tua madre. Ma non è sua madre. Allora al discepolo dice: la comunione che hai vissuto, che vivi con me, può indicare come vivere la tua relazione a mia madre. Mettiti al posto mio nel rapporto con lei. Sii con me, come discepolo, nel rapporto con lei. Allora noi non siamo propriamente neanche Giovanni, un discepolo in questione. Però ci sappiamo chiamati dal Signore, ci sappiamo in un cammino di discepolato, vogliamo essere come il Signore, vogliamo accogliere la sua chiamata a vivere con Lui sulla terra. Bene, ci hai detto allora con questo, le tue relazioni, agli altri, le tue relazioni agli altri così come sono, nelle loro condizioni reali, siano capite e vissute da persona che vive in comunione con me. Giovanni, nella comunione con me, guarda a mia madre. Come dire, Giovanni, vivendo la comunione con me, guarda a tutte le persone che incontri, sapendo che sono persone che a me stanno a cuore. Le voglio salve. Voglio in comunione con me. Come dire, guarda, discepolo, in questo momento, allora, Giovanni o Giovanna, o Filippo, Andrea, o ciascuno mette il suo nome, guarda quello che ti è donato. È di vivere con me nelle tue relazioni alle persone con le quali ti trovi a vivere, che in vario modo incontri. Tu devi sapere che per queste persone che tu incontri, io ho dato alla vita, ho dato la vita, morte compresa. Sono parole dalla croce queste, no? Quello che ho di definitivo da dirti, l'ultima parola che ho da dirti dall'interno della mia esistenza in mezzo a voi è questa. Quello che a te, quello che a voi è donato, a voi che ho chiamato, a voi che mi avete conosciuto, a voi che mi seguite. L'ultima parola che ho da darvi è per ciascuno la relazione che vivi con chi incontri, ecco, tutte le tue relazioni siano guidate da questa consapevolezza che vi è data la salvezza attraverso il mio darvi la vita, perché viviate con me, cioè perché il vostro sguardo alle persone che incontrate, con cui avete a che fare, sia il mio sguardo. Quello che incontri è la persona per la quale io sono vissuto e morto. La persona a cui ho consegnato la mia vita per la sua salvezza. Naturalmente uno può dire sì, però questa cosa è detta al discepolo Giovanni rispetto alla madre di Gesù. Sì, quella è la relazione concreta. E Gesù gli sta morendo, che poi risorgerà, che dona il suo spirito, che nel modo del racconto di Giovanni adesso vive il compimento e dona lo spirito, questo Gesù è colui nel quale è la salvezza di tutti. Maria, la madre di Gesù, nel suo modo specialissimo, con una sua chiamata unica. Giovanni, nel suo modo molto speciale, si potrebbe dire, si dice, Giovanni stesso dice di sé, il discepolo che Gesù amava. Dunque ha avuto esperienza di una relazione da parte di Gesù ancora più vicina, ancora più prossima di come ha visto essere la relazione di Gesù con gli altri discepoli. E sono state nominate altre persone, appena una riga prima, queste donne che sono lì ai piedi della croce, arrivatevi con Maria la madre di Gesù. Questo gruppetto di persone rappresenta un po' tutte le persone che hanno avuto familiarità con Gesù. Giovanni non credo ricordi questo soltanto perché emotivamente lo ha segnato l'essere lì, lui, eccetera. C'è un disegno nel racconto evangelico di Giovanni. Queste sono le ultime parole che Gesù dice a persone che hanno avuto familiarità con lui. E lì sono parole che gli dice a queste due persone, la madre e il discepolo, ma in presenza di qualche altra persona. E vengono raccontate, queste parole vengono ricordate, precisamente perché noi possiamo, anche attraverso questo ricordo, ricordare Gesù, cioè il senso del suo vivere in mezzo a noi, il senso dell'incarnazione, della passione, della morte e resurrezione del Signore, il senso del mistero che è il Verbo fattosi carne, il senso della salvezza in Gesù di Nazaret. Ci ha ricordato questo ricordando nella prospettiva di coloro che non stanno morendo ammazzati adesso, ma sono parte di coloro per i quali, per la cui salvezza, Gesù è vissuto e morto così. E risorto. Ci vengono ricordati i discepoli ricordandoci qual è la consegna di Gesù a loro. Il senso del loro vivere è nella comunione con Lui, in forza della relazione con Lui, interpretare e vivere le relazioni con gli altri. Come? È tutto da interpretare. Non nel senso che in un modo o nell'altro è lo stesso. No, tutto da interpretare a partire dalla comunione con il Signore. Volendo vivere questa comunione con Lui, come capisco la possibilità che mi è data di vivere la relazione a quest'altra persona? Nella relazione con Lui, capire e vivere le relazioni che sono le nostre abituali. Se volete, anche in questo senso, del discepolo Gesù, l'Evangelista dice, da quell'ora il discepolo l'accolse con sé, Maria, la madre di Gesù. Ha capito la consegna e la traduce così, si occupa di Maria, la prende in casa sua. Perché si mette dalla parte di Gesù, per capire la condizione di Maria adesso. Tra virgolette, diciamo, fa quello che capisce che farebbe Gesù al posto suo. È un po' forzato, perché è un po' difficile interpretare quello che Gesù farebbe vedendo quello che Gesù ha fatto, anche come rapporto con Maria, no? Però ecco, questo è l'aspetto che Giovanni coglie, cioè prendersi cura di Maria dopo la morte di Gesù. E lo fa, non ci ha raccontato nulla di particolare, lo fa alla maniera in cui al tempo si poteva farlo, cioè traducendo, sapendo che rischiamo di banalizzare le cose, è la madre di un amico ammazzato, la prendo come se fosse mia madre, cioè la prendo a casa mia, mi prendo cura di lei. Di solito sottolineo che questo prendersi cura di lei è detto nei termini la prese a casa sua, che ci rimanda alle condizioni di vita del tempo. A casa sua, il testo greco è eistaidia. Giovanni ha una casa, verosimilmente una famiglia, ha delle cose sue, ha delle persone che gli appartengono. Questo è detto con i termini le cose sue, la idia. Maria è accolta in casa, verosimilmente secondo le consuetudini del tempo. Non capite cosa intendo, mettetelo tra parentesi, ma Maria non è diventata la regina degli apostoli, la vediamo comparire nel racconto lucano all'inizio degli Atti degli Apostoli, all'inizio la vediamo comparire insieme ai discepoli lì al cenacolo, ma poi la regina degli apostoli è chiamata molto tempo dopo, cioè non ha avuto nessun ruolo speciale, vi è detto che abbia un trattamento fuori di quello che nelle consuetudini del tempo poteva essere la benevolenza di un amico che accoglie in casa la madre di un suo amico morto. Però è questo precisamente quello che nel concreto è possibile, di positivo, quello che le circostanze rendono possibile, ma con una decisione di benevolenza, con una decisione di quell'accoglienza che il discepolo sta imparando, e forse è giusto dire così, sta imparando a vivere così come ha visto che Gesù ha vissuto. Una capacità di prossimità, una volontà di prossimità imparata da Gesù. E raccontato questo, l'Evangelista dice che allora Gesù sa che tutto è compiuto. Detta anche questa parola a coloro che lì ai piedi della croce rappresentano le relazioni di prossimità che egli ha avuto, ricambiati. Detta questa parola, tutto è compiuto. Non c'è altro da aspettare, da compiere, da fare. Tutto è compiuto, cioè la sua missione è compiuta. La sua esistenza in mezzo ai suoi è compiuta. Siamo al momento del compimento. Siamo al momento della realtà di salvezza non promessa ma fatta, compiuta. Sono dei dettagli ancora? Sì, c'è il dettaglio dell'aceto. Ebbene, si fa anche questo. Allora neanche i dettagli neanche dettagli restano, è proprio compiuto tutto. Ciò che era promesso, ciò che la parola di Dio mantiene. Dopo aver preso l'aceto, ribadisce allora tutto fatto, è compiuto. E questo è compiuto si identifica nel modo della narrazione con il chinare il capo e consegnare lo spirito. Giovanni sembra volutamente indicare qua, finisce con la morte l'esistenza in mezzo a lui di Gesù, l'esistenza completa sua, e il suo vivere, il senso, il valore, la finalità del suo vivere e morire così, vengono comunicate, vengono consegnate, consegna lo Spirito. Il consegna lo Spirito senza pretendere di esaurire ciò cui i termini alludono, e sia il consegnare lo Spirito al Padre, cioè eccomi, si è compiuto ciò che doveva compiersi, è fatta la tua volontà. Sia quello che ricordavo poco fa, quel consegnare lo Spirito che è il dono dello Spirito al suo. Cioè quello che è detto in quel piccolo quadretto del rapporto in quel momento tra Gesù e la madre e, scusate, è successo qualcosa che non so, è così, no, forse voi non vedevate nulla, era solo il mio schermo, c'era occupato di un programma da aprire. Bene, una volta indicato qual è il futuro, qual è il risultato, qual è l'efficacia della vita di Gesù fino a morire in questo modo, questo, scusate, mi sono perso nella frase, questo è ciò che è detto in fondo in quel piccolo quadro di un vedere di Gesù e di due parole che dice una alla madre e una al discepolo. Quello che egli consegna come modo di vivere, come risultato della comunione con lui, come accoglienza della vita con lui, e lo dice direttamente a quelli che già hanno vissuto questa accoglienza. Ecco, questo è ciò che si compie in forza della salvezza compiuta in lui. Questo è il risultato. E nel dire emise lo Spirito, se questo lo intendiamo come sembra di dover fare, anche se non in maniera esclusiva, come il dono dello Spirito ai discepoli, a tutti, diciamo, tendenzialmente tutti, cioè il risultato della vita, passione e morte del Signore. Allora, ecco quello che qui Giovanni ci dice, è questa identità tra il morire di Gesù, e sappiamo come, ad opera di chi, come mai, e il compiersi definitivo della sua missione, dunque della salvezza per noi. E la salvezza per noi, ricordo ancora, è in quel tipo di relazioni che siamo chiamati a vivere, che ci è possibile vivere, in forza della comunione con lui. lo riconosce il Signore, vivrà così. Chi lo riconosce il Signore vive con Lui, interpretando e attuando, in quanto può, nei suoi contesti, le relazioni agli altri in forza della comunione con Lui. Discepolo è colui che impara interiormente, è aiutato a vivere interiormente il dono dello Spirito, è interiormente aiutato a capire e vivere le relazioni concrete della sua esistenza in forza di questa comunione con il Signore, che è diventata il centro, il senso, il fondamento della sua esistenza, il discepolo. Allora, l'invito è a stare il nostro tempo di preghiera con questo breve testo, avendo presente che è inserito in questo intero del racconto della passione del Signore, della morte del Signore, forse meglio dire è una indicazione simbolica, sintetica, anche simbolica e sintetica, di ciò che tutto l'intero del Vangelo intende ricordare. Si ricorda la vita del Signore, la sua predicazione, il suo manifestarsi, il suo rivelare l'amore del Padre, il suo vivere in questa comunione con il Padre e in questa comunione da creare nella storia degli uomini, questa volontà di compiere precisamente quella nuova alleanza in cui non solo Dio è fedele, ma la fedeltà è anche dalla parte dell'umanità, nella umanità di Gesù e quella umanità che da Lui si genera. Credo, ultima nota sul modo di pregare, credo che un testo così si presta molto a pregare sia percorrendolo, cioè frase per frase, e soltanto su quello che ogni frase è in grado di suggerirci per capire il Signore, sia pregare sul testo leggendolo o dopo averlo letto, dopo aver pregato magari in questo modo, passando di frase in frase, come sostando ricordandoli insieme, sostando di fronte a questo messaggio di insieme che il testo ci dà come il compiersi in Gesù di una storia di salvezza che può finalmente incominciare e continuare perché è Lui a fondamento, perché è Lui a renderlo possibile, perché i discepoli l'hanno riconosciuto e ce lo hanno raccontato e abbiamo così accesso alla comunione con Lui nella nostra storia. Io credo che si presti a questo testo anche proprio a essere la nostra una preghiera di silenzio, di adorazione, di ringraziamento senza parole, di contemplazione appunto del mistero del Signore.